دمعك ما جاب عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب ومكتوبك في الصوب عذاب
دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب ومكتوبك في الصوب عذاب يا عين
C'è un bambino in una tenda beduina della tribù Kadhafa in mezzo al deserto a sud di Sirte. È sera e gli odori di carbone, menta e tappeti di lana si mescolano nella penombra rischiarata da qualche lampada d'olio. Il bambino ascolta le storie che i grandi raccontano, storie di guerra, di eroi, di combattimenti all'ultimo sangue. Storie che parlano di un popolo crudele e spietato che ha imprigionato e ucciso un terzo della popolazione locale. Un popolo che ha costruito campi di concentramento, che ha costretto la povera gente ai lavori forzati, un popolo venuto dall'altra parte del mare che ha distrutto e umiliato il suo bellissimo paese. Un popolo che non ha avuto pietà per nessuno e che suo padre e suo nonno hanno fieramente combattuto, il primo restando ferito e il secondo ucciso. Un popolo che si è preso tutto e non ha lasciato nulla. Un popolo che il bambino, nei suoi sogni, inizia a immaginare con volti deformati da risate orribili e divise sporche del sangue della sua gente. Un popolo che Muammar inizia a odiare con tutte le sue forze. Per lui, i cattivi del suo mondo hanno un solo nome, gli italiani. E dopo gli italiani vengono gli inglesi, altri invasori, forse meno spietati, ma più arroganti. Un popolo rozzo, senza valori, senza cultura, senza tradizioni, che non capisce nulla del paese che tiene in pugno, che lo tratta come una merce di scambio, da usare e sfruttare, da colonizzare e saccheggiare, mettendo radici solo dove c'è qualcosa di valore da estrarre e portare via. A 10 anni Muammar viene mandato in una scuola a Sirte. Non ci sono i soldi per pagargli una stanza e Muammar dorme in una moschea, tornando alla tenda della sua famiglia nei fine settimana, facendosi dare un passaggio su un cammello o su un asino. Per le scuole secondarie, Muammar va a Saba, nel cuore del Sahara, e impara a conoscere quello che diventerà l'idolo di tutta la sua vita, Gamal Abdel Nasser, il leader egiziano che aveva strappato il potere al re Farouk nel 1952 e con quel potere aveva estromesso gli occidentali, nazionalizzando il canale di Suez. Muammar sviluppa anche forti sentimenti per la causa palestinese e un'antipatia ancora più forte verso gli stranieri, in particolare verso gli inglesi, che avevano assunto l'amministrazione militare in Libia durante la Seconda Guerra Mondiale. Sebbene la Libia avesse formalmente acquisito l'indipendenza nel 1951, sotto il re Idris, sostenuto dagli inglesi, rimase un protettorato virtuale. Muammar si mette anche nei guai per aver ostentato l'immagine di Nasser in classe e viene infine espulso per aver organizzato delle proteste. Nel 1963 entra nell'Accademia Militare Libica a Bengasi. Barney Howell, sergente maggiore di reggimento delle Coldstream Guards britanniche e ufficiale superiore dell'Accademia, ricorda questo giovane beduino attaccabrighe che gli sputava addosso quando veniva ripreso e che per questo venne anche duramente punito. Ma ricorda anche che ogni punizione non faceva che accrescere l'odio verso l'Occidente di quel giovane, il cui nome stava diventando sempre più sinonimo di fierezza e ribellione nell'Accademia di Bengasi. Il suo nome era Muammar Gheddafi.
معد العشرة ناسيني راح وغاب بعد قلبي بس هو ما صاب
دمعك ما جاب يا عيني دمعك ما جاب دمعك ما جاب ومكتوبك في الصور عذاب يا عين.
Nell'aprile del 1966, quando Gheddafi ha 23 anni, lascia la Libia per la prima volta. Con un gruppo di giovani ufficiali viene inviato in un'accademia militare a Beaconsfield, in Inghilterra, per un corso di addestramento dei corpi di segnalazione. Il suo primo incontro con un ufficiale britannico va subito male. Agli occhi di Gheddafi, quell'uomo è il tipico brutto colonialista britannico, che odia gli arabi. Per evitare di interagire con lui, Gheddafi fa finta di non capire l'inglese. Dopo diversi giorni di oppressione e insulti, lui e i suoi compagni libici vengono mandati in un altro istituto, dove incontrano altri fratelli arabi dello Yemen, dell'Arabia Saudita e dell'Iraq, e con loro formano un gruppo solido e unito. Qui Gheddafi si isola ancora di più dall'ambiente circostante e affigge sulla parete della sua stanza l'immagine di una tenda beduina. Durante il suo primo viaggio a Londra indossa un jird bianco, la veste tradizionale libica, mentre va in giro per Piccadilly Circus. In una fotografia dell'epoca, un giovane Gheddafi dallo sguardo fiero avanza in abito tradizionale con il mento alzato. «Sono stato spinto da un sentimento di sfida e dal desiderio di affermarmi», ha poi ricordato nelle sue memorie. «Siamo diventati egocentrici e introversi di fronte alla civiltà occidentale che era in conflitto con i nostri valori». La grande città di Londra deve essere stato un bello shock culturale per un giovane rigido ufficiale proveniente dal deserto libico. Dopo la sua unica uscita decide che la città non fa per lui. Come dirà con fermezza un intervistatore qualche anno dopo, non ho esplorato la vita culturale di Londra, preferendo trascorrere il suo tempo libero in campagna. Quando il corso di formazione finisce, Gheddafi si affretta a tornare a casa. Aveva visto poco che lo aveva impressionato e molto che non lo aveva impressionato per niente. Muammar torna a casa più fiducioso e orgoglioso dei valori, degli ideali, del patrimonio e del carattere sociale del suo popolo. Tornato in Libia, Gheddafi organizza un gruppo nazionalista clandestino, ispirato alla figura di Nasser. Il movimento, chiamato Ufficiali Liberi, parte lentamente. Tiene riunioni, sviluppa procedure organizzative, distribuisce un giornale rivoluzionario. Nel giro di pochi anni gli ufficiali si rendono però conto che il vento è girato a loro favore. Il re Idris è vecchio, malato e apparentemente disinteressato a governare. Il 1 settembre 1969, mentre il re è fuori dal paese, gli ufficiali liberi prendono facilmente il controllo. Negli Stati Uniti Nixon è diventato presidente da 7 mesi e 2 settimane prima, a Woodstock, è iniziato il festival musicale più grande della storia.
جارة منك يا جارة قلبي والع شاطت نارة جارة ويلي يا جارة ونعيوني في الليل سهارة جارة منك يا جارة قلبي والع شاطت نارة جارة ويلي يا جارة وعيوني في الليل سهارة.
L'eroe nazionale della Libia è Omar Mukhtar, impiccato per aver guidato la resistenza contro gli italiani. Gheddafi, nello spirito di Mukhtar e di Nasser, appena arrivato al potere chiede di cacciare gli inglesi dalla loro base navale di Tobruk e gli americani da una base dell'aeronautica alla periferia di Tripoli. 20.000 immigrati italiani, residuo di una colonia un tempo consistente, vengono espulsi e i loro beni confiscati. Persino le ossa degli italiani sepolti in Libia vengono dissotterate e spedite fuori dal paese. Il re Idris aveva lasciato un'industria petrolifera fiorente e Gheddafi, vedendo l'opportunità di rafforzare la sovranità economica della Libia, decide di negoziare condizioni più favorevoli con le compagnie petrolifere occidentali. Henry Schuller, un americano che rappresentava la Hunt Oil nelle trattative, ha dichiarato: «Alla fine Gheddafi ha vinto, il che lo ha portato a concludere che se avesse insistito abbastanza avrebbe ottenuto tutto ciò che voleva». Con questa mossa Gheddafi quadruplica le entrate petrolifere della Libia e diventa il grande eroe nazionalista del paese. Queste facili vittorie consolidano la sua autorità e gli fanno adottare un modello di comportamento che non è mai cambiato. «Gheddafi ha imparato che ogni uomo ha il suo prezzo», ha detto Schuller, «ed è questo che gli ha permesso di rimanere al potere così a lungo». Fa anche riflettere come, pur quadruplicando il prezzo, le imprese petrolifere abbiano ritenuto lo stesso vantaggioso comprare il petrolio libico. Fa riflettere e dà la misura di quanto sottopagata fosse la preziosa risorsa nei regimi precedenti e che colossali affari si siano fatti in questo paese prima dell'avvento di Gheddafi. Dal 1970 al 1972 Gheddafi ricopre il ruolo di primo ministro ad interim del governo libico, ma il ruolo che ha pensato per se stesso è al di fuori della politica ordinaria, ad un livello dove il potere è al tempo stesso inattaccabile perché formalmente inesistente, eterno perché non soggetto ai cambiamenti della politica e assoluto perché non è soggetto alle regole dello Stato. Lascia il posto di primo ministro ad Abd al-Salam Jalloud e nel 1979 rinuncia a ogni carico ufficiale, pur rimanendo di fatto l'unico vero leader del paese, tenendo per sé solo l'appellativo onorifico di guida della rivoluzione. Ed è proprio nel novembre del 1979 che la giornalista italiana Oriana Fallaci riesce ad ottenere un'intervista con Gheddafi a Tripoli. A quel punto il fratello leader, come ormai veniva chiamato Gheddafi, aveva consolidato il suo potere per 10 anni e stava lavorando per sostituire il precedente sistema di leggi libiche con i suoi scritti nel Libro Verde. Il libro, un sottile volume di 10 cm per 15, conteneva la guida completa di Gheddafi per il rinnovamento della società. Oltre alle linee guida per il governo e l'economia, includeva riflessioni sull'istruzione, sulla popolazione di colore, sullo sport, sull'equitazione e sul teatro. La Fallaci, famosa per il suo stile conflittuale, trattò il libro con poco rispetto. Era così piccolo, disse, che l'aveva finito in 15 minuti. Il mio portacipria è più grande, gli disse. Imperterrito, Gheddafi ribadì che il Libro Verde aveva richiesto anni di lavoro e che lui era giunto alle sue conclusioni in uno stato di saggezza oracolare. Evidentemente la donna non lo aveva letto a fondo, disse, altrimenti avrebbe colto il suo messaggio centrale, la jamairia, una parola di sua invenzione che lui traduceva come lo stato delle masse. In un capitolo sull'organizzazione politica proclama che il Parlamento è una rappresentazione errata del popolo e che il sistema dei partiti è una forma contemporanea di dittatura. In Libia Gheddafi abolì entrambi e li sostituì con una serie di comitati popolari locali ai quali ipoteticamente tutti avrebbero potuto partecipare. Questi organismi più piccoli dovevano poi trasmettere la volontà dei comitati a un congresso generale del popolo. Per ribadire che era il popolo ad avere il controllo, Gheddafi ridusse la sua lunga lista di titoli ufficiali a 2 soli, fratello leader e guida della rivoluzione. Gheddafi disse alla Fallaci che aveva creato uno stato in cui non c'è governo, non c'è parlamento, non c'è rappresentanza, non c'è sciopero e tutto è jamairia. Quando lei si è indignata, lui ha detto, oh come siete tradizionalisti voi occidentali, capite solo la democrazia, la repubblica, cose vecchie come queste. Ora l'umanità è passata a un altro stadio e ha creato la jamairia, che è la soluzione finale. Il Libro Verde rifiuta in egual misura il comunismo e il capitalismo, sostenendo che entrambi i sistemi danno ai cittadini una possibilità insufficiente di partecipare alla ricchezza del paese. Nell'ambito di un'ampia riforma economica, Gheddafi abolisce infatti la proprietà personale e nel 1978 annuncia che tutte le fabbriche sarebbero state consegnate ai lavoratori. Regeb Misellati, ex capo della Banca Centrale, ha detto: «Cambiarono la gestione, rimuovendo tutti i dirigenti e sostituendoli con comitati rivoluzionari. Lo hanno fatto anche nelle scuole e negli ospedali. Ciò significava che in alcuni casi gli inservienti venivano nominati dirigenti». Gheddafi ha usato tattiche altrettanto dirompenti in politica, dividendo la Libia in 10 distretti amministrativi, poi 55, 48, 28, ogni volta con una completa epurazione del personale, in modo che nessuno tranne lui potesse mantenere a lungo l'autorità. Tutto doveva essere transitorio, impermanente, spesso privo di scopo e incomprensibile. Uffici come la Commissione Temporanea del Collegio della Difesa del Comandante in Capo sorgevano come funghi, ma nessuno sapeva a cosa servivano, chi vi lavorava e perché. La macchina di Gheddafi lavorava in modi misteriosi, in cui lui solo restava l'unico punto fermo e l'unico centro di potere. A volte, riguardando la sua organizzazione governativa, si ha l'impressione che fosse per la maggior parte un gigantesco paravento, sabbia del deserto gettata negli occhi di tutti, perché dietro questi apparati che davano la parvenza di una complessa struttura potesse svolgersi il semplice potere di un monarca assoluto. L'affermazione più concisa del Libro Verde sul governo in Libia proviene da un avvertimento sui pericoli del governo delle masse. In teoria questa è una vera democrazia, ma realisticamente il forte comanda sempre. Hosni Bey, uno dei più importanti uomini d'affari libici, ha detto che Gheddafi aveva sviluppato un elaborato sistema per esercitare il potere minimizzando la responsabilità diretta. Gheddafi non scriveva mai nulla, dettava ordini ai segretari scavalcando i suoi ministri. I segretari, a cui dettava gli ordini, formavano un gruppo chiamato El Kalam, in cui aveva un rappresentante per ogni cosa. Ce n'era uno per il petrolio, per le tribù, per la sicurezza e così via. Questi, a loro volta, non scrivevano nulla, ma chiamavano il ministro in questione, il quale obbediva, sapendo che l'ordine proveniva da Muammar Gheddafi. In questo modo il sistema funzionava, un sistema senza una responsabilità definitiva per nulla. Antico e moderno si mescolano in modo indistinguibile nel sistema di Gheddafi. Un potere tribale, trasmesso per via orale, è posto alla base di una burocrazia complessa e spesso oscura e di un governo dalle apparenze moderne. Ma il vero potere viaggia senza ostacoli burocratici, senza traccia e senza discussioni, direttamente dal fratello leader alle decisioni che contano. Il governo non serve al popolo libico come strumento di organizzazione, ma come schermo per rendere il leader invisibile e far apparire le decisioni come il frutto di un processo formalmente democratico.
قلبي ولا شاطت نارا
جارة ويلي يا جارة
ونعيوني في الليل سهارة.
All'inizio del suo governo, Gheddafi aveva chiarito che il suo regime abbracciava il panarabismo nasseriano, il suo sostegno alla Palestina e la sua ostilità verso Israele e le potenze imperialiste di Gran Bretagna e Stati Uniti. All'inizio degli anni 70, gli Stati Uniti avevano ritirato il loro ambasciatore dalla Libia. Gheddafi, tagliato fuori dall'Occidente, iniziò a comprare armi da Mosca. Mentre costruiva il suo esercito, acquistò centinaia di jet da combattimento e carri armati. Attraverso una coppia di agenti corrotti della CIA, acquisì tonnellate di esplosivi al plastico. Gheddafi sembrava determinato a suscitare indignazione, in particolare per il suo sostegno alla causa palestinese. Nel 1972 applaudì agli attacchi terroristici alle Olimpiadi di Monaco, in cui furono uccisi 11 israeliani. In effetti si ritiene che fosse uno degli sponsor di Settembre Nero, il gruppo palestinese che compì gli attacchi. Proclamò la Libia come rifugio per chiunque volesse addestrarsi e combattere per conto dei palestinesi. E molti non tardarono ad arrivare, tra di loro il famigerato terrorista Abu Nidal. Gheddafi sostenne finanziariamente anche l'AIRA, le Brigate Rosse Italiane, l'assassino venezuelano Ilich Ramirez Sanchez, meglio noto come Carlos lo Sciacallo, e gruppi di guerriglieri in Africa, America Latina e persino nelle Filippine. Negli anni 70 Gheddafi inviò assistenza ai sandinisti in Nicaragua. Quando il sandinista rinnegato Eden Pastora, noto come Comandante Zero, si allontanò dai suoi compagni, si recò in Libia per chiedere a Gheddafi di sostenere una controrivoluzione. Gheddafi lo ascoltò, ma non era interessato ai suoi piani. Gli offrì comunque 5 milioni di dollari per diffondere la causa rivoluzionaria in Guatemala. Gheddafi divenne l'ultima risorsa delle cause più impopolari e disperate. Mesi prima dell'arrivo della Fallaci intervenne in Uganda per proteggere il dittatore Idi Amin dall'invasione delle truppe tanzaniane e successivamente lo portò via in una casa vicino a Tripoli. Nell'intervista Gheddafi difese Amin, disse di non gradire le politiche interne del despota ugandese che includevano torture e omicidi di massa, ma era pur sempre un musulmano e si opponeva a Israele, e questo era tutto ciò che contava. Gheddafi contribuì anche alla sconfitta dell'apartheid in Sudafrica, dando sostegno sia economico che militare alla ANC di Nelson Mandela. Dopo la sua scarcerazione, Mandela si apprestò a visitare la Libia, che allora era sotto embargo ONU, come ringraziamento nei confronti di Gheddafi, considerandolo come un fratello. Inoltre, Mandela, a causa delle reazioni internazionali negative nei confronti della visita a Gheddafi, dichiarò: «Coloro che ieri erano gli amici dei nostri nemici, ora hanno la sfacciataggine di propormi di non visitare il mio fratello Gheddafi. Ci consigliano di mostrarci ingrati e di dimenticare i nostri amici di ieri». Sempre lo stesso Mandela dichiarò: «Ho tre amici al mondo e sono Yasser Arafat, Muammar Gheddafi e Fidel Castro». La giornalista britannica Kate Durian, che si recò spesso in Libia negli anni Ottanta, disse che Gheddafi in quegli anni sembrava sempre più scollegato dalla realtà. Era un effetto del suo potere incontrollato, amplificato dalla tensione mediatica che riceveva. Veniva invariabilmente descritto come straordinariamente bello nel primo paragrafo di ogni articolo scritto su di lui, e questo probabilmente gli aveva dato la testa. Portava i suoi ospiti nel deserto per vedere il grande fiume creato dall'uomo, il suo progetto multimiliardario per incanalare l'acqua da una falda acquifera sahariana alle città lungo la costa. Poi li lasciava lì, giornalisti, diplomatici, funzionari, fino a quando il sole non era al punto giusto, in modo che potesse apparire sul suo cavallo con il sole che lo illuminava dall'angolo perfetto per la sua entrata in scena. In qualche modo, come tanti altri dittatori e uomini dal potere troppo grande e indiscusso, Gheddafi stava iniziando a diventare la rappresentazione di se stesso, non più una persona, ma un personaggio, una maschera che somigliava sempre meno a Muammar e sempre di più al fratello leader che i media ossequianti dipingevano come un eroe, un santo e un uomo dalla bellezza ammaliante. E col tempo, inevitabilmente, la maschera diventava una caricatura sempre più forzata di quella figura stereotipata e bidimensionale stampata nelle foto sui giornali di regime. L'etica della Jamahiriya era apparentemente femminista, ma Gheddafi aveva atteggiamenti particolari nei confronti delle donne. Nel Libro Verde scrive di loro da un punto di vista quasi zoologico. Le donne, come gli uomini, sono esseri umani, questa è una verità incontestabile. E poi aggiunge: secondo i ginecologi, le donne, a differenza degli uomini, hanno le mestruazioni ogni mese. Una scoperta scientifica che evidentemente lo aveva lasciato meravigliato. Sebbene abbia abolito il divieto per le donne di avere la patente di guida, in seguito spiegò che la legge era superflua perché i padri e i mariti delle donne potevano prendere questa decisione per loro. Gheddafi era assistito da infermiere fatte venire dall'Ucraina e per anni ha mantenuto una squadra di guardie del corpo femminili, le sorelle rivoluzionarie. Gheddafi sosteneva che l'uso di guardie femminili dimostrava la sua devozione al femminismo. Altri hanno detto che credeva che gli uomini arabi non avrebbero sparato a delle donne. Forse, come molti uomini, Muammar non aveva capito niente né delle donne né del femminismo e confondeva il suo bisogno di essere protetto da figure femminili e di vedere continuamente confermata la propria fragile vanità con gli ideali pescati qui e là in una cultura troppo diversa da quella in cui era cresciuto e in cui era destinato a rimanere intrappolato. Il 5 aprile 1986 una bomba posta sotto il tavolo vicino allo stand del disc jockey della discoteca La Belle di Berlino Ovest esplose, uccidendo sul colpo una ragazza turca, Nermin Annay, e un sergente dell'esercito statunitense, Kenneth Ford. 230 persone rimasero ferite, molte in modo grave, e un altro militare americano, James Goins, morì due mesi dopo. Il coinvolgimento della Libia era evidente, anche se non fu provato immediatamente, ma la bomba arrivò a Berlino Ovest in una valigetta diplomatica libica. A Tripoli ci fu una conferenza stampa e molti giornalisti stranieri inviati sul posto erano donne. Gheddafi trascorse la maggior parte del tempo a controllare le donne del pubblico. Aveva uno sguardo superbo, ci scrutava e poi abbassava lo sguardo per prendere appunti, ha ricordato una di loro. In seguito abbiamo capito che sceglieva le donne che gli piacevano e le descriveva ai suoi aiutanti in modo che potessero identificarci. Dopo la conferenza, la donna è partita in autobus con altri giornalisti. L'autobus è stato fermato e qualcuno è salito dicendo che dovevo venire con lui. È stata portata a Bab al-Azizia, dove Gheddafi la stava aspettando insieme ad altre donne occidentali che aveva selezionato. Ha alzato lo sguardo e ha detto in arabo: «Ecco quella che voglio». Poi ha indicato un'altra donna dai capelli scuri e ha detto: «Sembra una beduina, non riesco a decidere quale mi piace». Gheddafi parlò di libri e musica occidentali che ammirava: La capanna dello zio Tom, The Outsider di Colin Wilson, Le sinfonie di Beethoven. A un certo punto chiese alla donna bruna di andare con lui in una stanza adiacente. Più tardi la donna disse che Gheddafi l'aveva afferrata e le aveva dichiarato il suo amore e il suo desiderio di sposarla. Una settimana dopo le donne incontrarono Gheddafi durante una riunione di famiglia tenutasi in una tenda. Indossava un lungo mantello fluente con un copricapo color salmone. C'era anche sua moglie, Safia, con i bambini. Alla fine allontanò la famiglia e disse: «Andiamo a prendere il tè». Tornarono a Bab al-Zizia, dove lui scomparve per un po' e tornò con un vestito diverso. Era una cosa straordinaria, una tuta da dopo sci, blu polvere, imbottita. Una delle giornaliste racconta: «Mi ha guardato e mi ha detto: "Vieni". Mi ha preso per mano e siamo entrati in una stanza senza luce. C'era solo un letto matrimoniale e un televisore acceso. Ricordo che c'era lui alla televisione, c'era un solo canale e mostrava solo lui. Si buttò sul letto e disse: "Vieni a sederti". Cercò delicatamente di tirarmi giù con lui, ma io mi tirai indietro. Mi chiese: "Sei una ragazza o una donna?". Voleva sapere se ero vergine. Ho risposto che ero una ragazza e gli ho detto che non tutte le donne occidentali sono promiscue. La donna cercò di distrarre Gheddafi parlando della sua eredità armena, di politica, di tutto tranne che dell'argomento in questione. Mi chiese di Ronald Reagan, da cui sembrava ossessionato, e voleva sapere se era davvero popolare. All'epoca non era molto informato, mi sembrava di dovergli spiegare le cose come si fa con un bambino. Si era circondato di questo piccolo mondo fantastico, ma c'era una certa ingenuità nei confronti di tutto ciò che si trovava al di fuori di esso. Alla fine la donna chiese di andarsene, dicendo che i suoi amici si sarebbero chiesti cosa stesse succedendo. Mentre si apprestavano ad andarsene, Gheddafi le suggerì di non sentirsi in imbarazzo, le diede un bacio sulla fronte e le disse ridendo: "La resistenza armena è molto forte". Per i primi decenni del governo di Gheddafi, la Jamahiriya è stata per certi aspetti un miglioramento per molti libici. In un paese in cui più dell'80% della popolazione era analfabeta, un programma di istruzione gratuita fino a livello universitario ha contribuito a spingere il tasso di alfabetizzazione oltre il 50%. L'assistenza medica, anche se rudimentale per gli standard occidentali, era gratuita. Il salario medio annuo, che sotto re Idris era di $2,000, salì a $10,000. Tutti questi programmi erano sostenuti dalla sempre più ricca economia petrolifera. La crisi petrolifera mondiale del 1973 fece poi impennare i prezzi e la Libia guadagnò una fortuna. Gheddafi distribuì denaro e posti di lavoro ai suoi cittadini attraverso il clientelismo, i progetti infrastrutturali e un settore pubblico che a un certo punto ha dato lavoro a 3/4 della popolazione attiva. Ma il divieto di Gheddafi all'imprenditoria privata aveva creato molte carenze di cibo e di materie prime. Le banane, ad esempio, erano diventate un lusso pregiato. David Sullivan, un investigatore privato di San Francisco, ha lavorato per un appaltatore in Libia installando sistemi di telecomunicazione in tutto il paese. Quasi tutto il lavoro era svolto da stranieri, ricorda. I lavori erano classificati per nazionalità, con gli africani neri in fondo alla scala. Vivevano in container lungo i bordi delle strade. I libici passavano le giornate a oziare nei negozi di tè senza fare nulla, tutti con il sussidio statale. Un giorno Gheddafi decise che gli uomini che oziavano nei negozi di tè davano l'impressione che i libici fossero pigri, così ne decretò la chiusura. Un giorno stavo comprando un tè quando l'ordine è stato applicato, ovviamente senza alcun preavviso. Sono arrivati dei camion con dei soldati che hanno iniziato a picchiare tutti e a distruggere tavoli e stoviglie. Sullivan se ne andò convinto che Gheddafi fosse un pazzo che aveva trasformato la Libia in un manicomio. Un giorno, entrando a Tripoli, ho visto cammelli morti ovunque, racconta. Gheddafi aveva deciso che la presenza di cammelli all'interno della città faceva sembrare Tripoli un luogo arretrato. Dal momento che stava cercando di diventare il capo dell'organizzazione dell'unità africana, questa non era una buona cosa, così fece sparare a tutti i cammelli che si trovavano sulla strada per la città. Questo strano miscuglio di paternalismo e violenza era tipico di Gheddafi. Laddove l'ideologia del regime non era per niente convincente, il terrore diventava uno strumento molto efficace. La polizia segreta e i comitati rivoluzionari nutrivano una rete capillare di informatori creata con l'aiuto dei tedeschi dell'Est. Gli studenti recalcitranti e dissidenti politici venivano prelevati, torturati, sottoposti a processi farsa e imprigionati o impiccati. Le impiccagioni avvenivano spesso all'interno delle università, con compagni di studio e genitori costretti ad assistere. Un'esecuzione particolarmente vivida ed esemplare avvenne nel 1984, quando un giovane di nome Sadiq Ahmed Shwedi fu processato nello stadio di basket di Bengasi con l'accusa di terrorismo. Centinaia di scolari vennero convocati per assistere e il processo fu trasmesso in diretta alla televisione nazionale. Shwedi, in ginocchio, piangeva mentre confessava di essersi unito ai cani randagi, termine con cui Gheddafi indicava i suoi oppositori in esilio mentre studiava negli Stati Uniti. Una giuria di giudici rivoluzionari lo condannò a morte e venne condotto al patibolo. Poi venne appeso al cappio, ma stava strangolandosi troppo lentamente, finché all'improvviso una giovane donna in uniforme verde oliva, una volontaria di nome Huda Benamer, gli si avvicinò e gli tirò violentemente le gambe, finendolo. Gheddafi ricompensò Benamer per la sua dimostrazione di zelo rivoluzionario e lei in seguito ricoprì per 2 mandati la carica di sindaco di Bengasi. I libici si sono occasionalmente ribellati a questa repressione e nel corso degli anni Gheddafi è sopravvissuto ad almeno 8 gravi progetti di colpo di Stato e a diversi tentativi di assassinio. La sua rete di informatori, la sua paranoia e la sua astuzia innata l'hanno sempre salvato. C'era sempre qualcuno che tradiva, che parlava, che non riusciva a staccarsi dall'idea di un leader che ormai sembrava parte stessa della nazione o che era semplicemente vinto dal terrore. Lo stesso Gheddafi faceva molta fatica a immaginare un proprio successore, un po' perché la sua vanità gli faceva pensare di essere una figura unica e irripetibile in quel ruolo che aveva ritagliato esattamente su se stesso e sulla sua personalità, e un po' perché i suoi eredi non promettevano niente di buono. Saadi, il terzo figlio, aveva la reputazione di essere bisessuale e dedito ai festini più sfrenati, oltre ad essere un imprenditore dilettante. Suo padre, angosciato dal suo stile di vita, gli affidò il controllo di una brigata militare, ma lui non era interessato. Invece andò a giocare per un breve periodo in una squadra di calcio italiana, fino a quando non venne sospeso per sospetto doping, per poi fondare una società di produzione cinematografica chiamata World Navigator Entertainment, raccogliendo un centinaio di milioni di dollari per finanziare progetti cinematografici a Hollywood. Mautassim, alto e con i capelli lunghi alla moda, competeva con Saadi come edonista e con Saif al-Islam, il secondogenito, per la fiducia del padre come consigliere per la sicurezza. Nel 2009 Mautassim ha organizzato una festa di compleanno a St. Barts, nei Caraibi, e ha ingaggiato Beyoncé e Usher per esibirsi con i suoi amici. Verso la fine del decennio divenne chiaro che Saif al-Islam, la spada dell'Islam, avrebbe dovuto diventare l'erede di suo padre. Per anni aveva vissuto a Londra, dove aveva frequentato i locali più alla moda di Mayfair e aveva acquisito un entourage di collaboratori in tutti gli ambienti della società britannica. Nel 2008 aveva ottenuto un dottorato in filosofia politica alla London School of Economics. Subito dopo si era impegnato a donare alla scuola 2,2 milioni di dollari attraverso una fondazione di beneficenza da lui controllata. Saif si pubblicizzava come riformatore aperto alle idee e agli investimenti occidentali, una sorta di equilibrio razionale rispetto all'immagine folle del padre. Aveva svolto un ruolo chiave nei negoziati con l'Occidente, sponsorizzato un'apertura politica per gli oppositori interni del padre e organizzato un'amnistia per i dissidenti imprigionati. Aveva anche creato una fondazione per promuovere le sue idee, organizzando viaggi in Libia per la stampa estera e si era schierato a favore della modernizzazione e dell'apertura. A volte ha criticato il padre e poi ha litigato con lui, apparentemente, per non aver avviato le riforme abbastanza rapidamente. Alla fine, l'equanimità riformista di Saif sembrò abbandonarlo. Poco dopo l'inizio della rivolta contro il regime di suo padre, apparve in un video agitando un'arma davanti a una folla urlante di sostenitori. Promettendo di difendere il regime fino alla morte, ha predetto che in Libia sarebbero scesi fiumi di sangue. Il quinto figlio, Hannibal, e sua moglie Alina avevano un'inquietante propensione per la violenza e il sadismo. Alina era solita picchiare selvaggiamente il personale di servizio e ha provocato ustioni di quarto grado ad una donna di servizio dopo averla messa in una vasca da bagno e averle versato acqua bollente addosso. Nel 2001 Hannibal ha aggredito 3 poliziotti in Italia e una ragazza a Parigi. Nel 2008 Hannibal e la moglie sono stati arrestati dalla polizia svizzera dopo che i dipendenti del President Wilson Hotel di Ginevra avevano denunciato che Hannibal e Alin li avevano picchiati con degli appendiabiti. La coppia venne rapidamente rilasciata su cauzione, ma per rappresaglia Muammar Gheddafi arrestò 2 uomini d'affari svizzeri per più di un anno, ritirò miliardi di dollari libici dalle banche elvetiche e sospese le spedizioni di petrolio in Svizzera. Il presidente svizzero Hans Rudolf Merz fu infine costretto a recarsi a Tripoli e a presentare delle pubbliche scuse per gli arresti ingiustificati. Se dobbiamo cercare l'inizio della fine del regime di Gheddafi, probabilmente dobbiamo andare al 1988. Poco prima di Natale, un jet della Pan Am in volo da Londra a New York stava sorvolando la cittadina di Lockerbie, in Scozia, quando una bomba nascosta nel vano bagagli esplose. I 259 passeggeri a bordo, la maggior parte dei quali americani, rimasero uccisi, così come 11 persone a terra. Nelle indagini successive furono accusati 2 agenti libici. Gheddafi definì le accuse ridicole e rifiutò di estradare i sospetti. La Libia divenne uno stato paria. Ci volle un po' di tempo, ma le Nazioni Unite e gli Stati Uniti approvarono una serie di sanzioni progressive che bloccarono il commercio internazionale della Libia, congelarono i conti bancari del paese e impedirono ai libici di viaggiare all'estero. Sebbene le sanzioni non siano mai riuscite a mettere Gheddafi fuori gioco, l'economia si bloccò e il suo sistema clientelare si indebolì notevolmente. Ma la vecchia tigre non era affatto morta. Nel 1999 Gheddafi accettò alla fine di consegnare i sospettati della strage e nel 2004 iniziò a collaborare con la CIA e l'MI6 per la lotta al terrorismo nel suo stesso paese. In quell'anno le sanzioni vennero revocate. Le ambasciate riaprirono, furono firmati accordi commerciali e il petrolio tornò finalmente a scorrere. Tony Blair e Nicolas Sarkozy andarono in visita. Silvio Berlusconi accettò di pagare un risarcimento di 5 miliardi di dollari per i danni che l'Italia aveva inflitto alla Libia. In una riunione della Lega Araba a Sirte, il politico italiano arrivò a baciare le mani di Gheddafi. Nel 2009, da pericoloso e sospetto dittatore, Gheddafi era diventato un prezioso alleato per gli Stati Uniti e le Nazioni Unite. In patria il suo potere sembrava sicuro. Ad ogni sua apparizione, Gheddafi mostrava disprezzo per tutti, ma tutti sapevano che il suo supporto contro il terrorismo e ancora di più il suo petrolio erano troppo importanti e abbozzavano. Ma quando, nel 2011, si alzò l'onda della primavera araba, la guerra civile scoppiò violentissima e la NATO si ricordò improvvisamente di Lockerbie e di tutto il resto e non ebbe alcun dubbio su quale parte affiancare. Gli scontri, fin dalle prime sollevazioni, si rivelarono molto cruenti. Le forze del regime misero in atto una dura repressione armata che causò la morte di numerosi civili, sui quali veniva aperto il fuoco con attacchi sommari e violenti sia nelle case che in luoghi e uffici pubblici. Per tali ragioni, il 16 maggio del 2011, sulla base delle numerose prove raccolte, il procuratore del Tribunale Penale Internazionale, Luis Moreno Ocampo, chiese alla Corte Penale l'incriminazione di Gheddafi per crimini contro l'umanità, insieme al figlio Saif al-Islam e al capo dei servizi segreti libici Abdallah al-Sanussi. Dopo la caduta di Tripoli, Gheddafi scomparve e si ipotizzò che fosse fuggito nel Sahara, protetto da tribù Tuareg. Ma il 20 ottobre, ai margini occidentali della sua città natale, Sirte, lui e le sue ultime forze rimaste, una guardia del corpo di un centinaio di uomini, furono finalmente accerchiati dai combattenti del Consiglio Nazionale di Transizione. Muovendosi velocemente in un convoglio di diverse decine di carri da combattimento, Gheddafi e i suoi uomini riuscirono a fuggire fino a una rotonda a 2 miglia da Sirte, dove si trovarono sotto il fuoco. Mentre si giravano per combattere, in un campo disseminato di rifiuti, un aereo da guerra francese e un drone americano Predator si alzarono in volo e li bombardarono. 21 veicoli vennero inceneriti e almeno 95 uomini furono uccisi. Gheddafi e alcuni fedelissimi riuscirono a infilarsi in un paio di canali di scolo sepolti nel terrapieno di una strada, ma furono rintracciati da un gruppo di combattenti dell'unità di misurata. Dopo un conflitto a fuoco, uno degli uomini di Gheddafi emerse dal tubo per chiedere aiuto. «Il mio padrone è qui, il mio padrone è qui, Muammar Gheddafi è qui ed è ferito». Salim Bakir, uno dei combattenti di misurata, si avvicinò al tubo di scarico e rimase sbalordito. Muammar Gheddafi era davvero lì. Mentre i ribelli lo trascinavano fuori dal tombino, Gheddafi sembrava stordito e chiedeva continuamente: «Cosa c'è che non va? Cosa sta succedendo?» I combattenti accorsero in massa per vedere il leader catturato. Una folla di uomini si mise a gridare «Muammar! Muammar!». Molti di loro avevano una macchina fotografica e una videocamera e i loro scatti e le loro riprese costituiscono un resoconto agghiacciante di ciò che avvenne dopo. Gheddafi, con i capelli spettinati, sanguinante da una ferita sul lato sinistro della testa, viene spinto su per il terrapieno sterrato. Durante il tragitto, un combattente si avvicina da dietro e sembra conficcargli violentemente un'asta metallica nel posteriore. Sulla strada, i ribelli legano Gheddafi sul cofano di un autocarro Toyota. Una folla di uomini urlanti chiede a gran voce di vederlo, insultarlo, ferirlo. Uno lo colpisce a calci dicendo «Cane, questo è per misurata». Gheddafi viene trascinato in piedi, sanguina ancora di più e cerca debolmente di difendersi mentre i ribelli si avvicinano per colpirlo. Il video precipita nel caos. Qualcuno dice «Tenetelo in vita». Compare una mano che impugna una pistola, poi degli stivali. Si sente un urlo.
«Allahu Akbar!».
Gheddafi viene strattonato per i capelli. Poi si sente lo sparo di una pistola. In quel momento, mentre una pallottola gli attraversa il cervello, Muammar Gheddafi è l'ottavo uomo più ricco al mondo.
وفائي.
Grazie per averci ascoltato. Per comunicare con noi potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com o seguirci su Instagram, Telegram e Facebook. Io sono Alessandro e questo era Mirabilia. Alla prossima puntata!